Ciao, sono Human, benvenute e benvenuti a un'altra puntata di Cambia Paradigma. Se già segui il mio podcast, vorrei ringraziarti per il tuo costante supporto e se lo stai ascoltando per la prima volta, ti do il benvenuto e spero che questo episodio ti dia ispirazione e ti faccia scoprire nuovi punti di vista. Nell'era dell'informazione e delle risorse abbondanti è fondamentale saper selezionare ciò che davvero conta per sviluppare nuove abilità e aumentare la consapevolezza di sé. E sai una cosa? Nel mio podcast ho fatto proprio questo, ho scelto con cura le migliori risorse per creare episodi che ti daranno l'opportunità di crescere, esplorare il tuo potenziale e trovare maggiore soddisfazione nella vita. Oggi parliamo di un argomento davvero interessante, il sistema di credenze e in particolare le credenze limitanti. Sì, proprio quelle idee che ci mettiamo in testa e che finiscono per condizionarci. Ci siamo chiesti da dove vengono queste idee e come influenzano la nostra autostima e le scelte che facciamo. Beh, non ti preoccupare, perché in questo episodio esploreremo con il mio ospite tutto questo in modo semplice e senza troppi giri di parole. Ti porteremo esempi reali e ti facciamo conoscere qualche trucco pratico per rompere questi schemi di pensiero che ti tengono inchiodati. Quindi, se sei pronto a scoprire come liberarti da queste credenze che ti limitano, resta con noi in questo episodio. La mia ospite di questa puntata è una professionista laureata in psicologia con indirizzo clinico. Oltre a essere un mental coach, è anche giornalista e un'esperta in comunicazione e tecniche autobiografiche. È l'autrice del libro Mi fido, mi affido, un cammino di trasformazione personale per risvegliare la consapevolezza di sé. È appassionata di neuroscienze e spiritualità. Una delle convinzioni fondamentali della mia ospite è il potere delle parole nel plasmare la realtà. Ciao Maria e benvenuta al mio podcast.
Ciao, ciao, grazie a te per avermi invitata, sono molto onorata.
Grazie a te per la partecipazione. Allora, Maria, per introdurre l'argomento di oggi, innanzitutto vorrei chiederti cos'è un sistema di credenze?
Allora, vorrei iniziare partendo da un aforisma di Albert Einstein che dice: è più facile disintegrare un atomo che un pregiudizio. Allora, la credenza rientra nel mondo del pregiudizio. La parola pregiudizio fa pensare a qualcosa di noto, no? A livello sociale, quindi un pregiudizio è qualcosa che io mi prefiguro giudicando una persona di solito, no? Cioè è visto come rivolto a un'altra persona, a un'etnia, a una diversità. In realtà la credenza, una parte di pregiudizio è una veste del pregiudizio che noi portiamo dentro noi stessi rispetto proprio a noi stessi, rispetto a determinate convinzioni, quindi sono delle convinzioni radicate che ci guidano inconsapevolmente e che noi crediamo vere, reali e ne esprimiamo costantemente tutti i giorni. Costantemente sono proprio velate nel nostro vocabolario. Ecco perché è molto importante osservare le parole e come noi comunichiamo. E le credenze si annidano proprio lì, nei
Perfetto.
discorsi che noi facciamo a noi stessi.
Perfetto. Allora, a questo punto, quali sono i principali tipi di credenze e quali risultati possono essere associati a ciascun tipo?
Allora, ci sono tanti tipi di credenze. Quelle più immediate, prima di andare un po' più sul tecnico, sono ad esempio, appena te ne elenco, sentirai anche la familiarità, no? Dirai, ah sì, è vero, lo dico sempre anch'io, l'ho sentito dire. Gli uomini lavorano più delle donne. Gli uomini sono più bravi in matematica, le donne sono più brave nelle materie umanistiche. Non ci riesco perché sono sempre stato così, non sono capace. Non cambio lavoro perché dove lo trovo un altro? Non chiudo questa relazione. Sì, non sono felice, però vuoi mettere a cercarti un'altra persona? No, io non troverò mai qualcuno che possa capirmi di più. È meglio non rischiare perché tutto potrebbe andare per il verso sbagliato. Meglio rimanere dove si è. Questi sono alcuni esempi delle credenze più immediate. Più note, più popolari. Eppure, una credenza molto in voga è sarò felice se. È la classica abbinata sarò felice se, solo se. E in questo ci cadiamo tante, tante volte, no? Quindi sarò felice se avrò quel tipo di fidanzato, fidanzata, quel tipo di auto, quel tipo di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi associare un determinato risultato a una causa che secondo noi è assoluta e non vediamo altro, quindi il potere della credenza è quello di sembrarci assoluta, vera. Andando un po' più sul tecnico, quando ti dicevo che le credenze sono dei pregiudizi interni, inconsci, si chiamano anche così e in inglese sono gli unconscious bias, cioè dei pregiudizi inconsci, e in quanto tali noi ne siamo completamente soverchiati perché non li vediamo, ma chi utilizza tecniche di vendita o i media, eccetera, conosce molto bene perché aprono a manipolazioni non da poco, e sono i cosiddetti appunto bias, come ti dicevo, sono degli errori, delle distorsioni che la mente utilizza, delle euristiche, cioè delle scorciatoie che la mente utilizza per leggere più in fretta la realtà, la circostanza. E questo, se vuoi, è un motivo evolutivo, legato al sistema attacco-fuga. Devo sapere in fretta quello che mi sta succedendo, quello che sto osservando, e la mente sintetizza. La mente economizza le informazioni. Ecco che abbiamo il pensiero automatico associato al pensiero lento, che è quello più ragionato, come ci insegna Daniel Kahneman, premio Nobel all'economia nel 2004, mi sembra, Pensieri lenti, pensieri veloci, che è un libro bellissimo. E lì incontriamo anche queste euristiche o questi bias. Un bias,
Diciamo che
appunto.
apro una parentesi, credo che sia la terza volta che sto parlando di questo libro di Kahneman nel mio podcast, quindi chi ci ascolta dovrebbe assolutamente leggerlo.
Lo dovete leggere perché dà un sacco di apre veramente la mente anche sulle scelte d'acquisto, sulla propensione dell'essere umano alle perdite, sulla propensione al rischio, l'avversione alle perdite, quando ad esempio si stipulano anche delle polizze assicurative, ti spiega quali sono i meccanismi che stanno dietro, tu dici, caspita. Ha ragione lui, no? Beh, e ci sono anche tantissimi esperimenti che sono stati fatti molto molto interessanti su come funzioniamo.
Quindi
E su
diciamo
questo
che come
sistema 1 e
alla... Esatto.
sistema 2.
No, come dicevamo, come prima dicevi tu, alla fine si tratta quindi di un dialogo che noi abbiamo con noi stessi e abbiamo magari delle etichette che ci abbiamo preparato e sulle cose che succedono mettiamo un'etichetta già presente, già nella mente subito. Perché
Esatto.
siamo convinti che quell'etichetta è veramente è realtà, giusto?
È la realtà. Ti faccio un esempio. Il bias di il bias alone, l'effetto alone, scusate, è un po' l'effetto divisa, lo chiamo io, no? Ovvero sia giudicare, valutare una persona dal tipo di, ad esempio, abbigliamento che ha. Io vedo il classico agente immobiliare, promotore, che anche con 50 gradi di sole d'estate ha il suo outfit, no? Quindi impeccabile, eccetera. Automaticamente io se vado a descrivere quella persona o dico, sai che hanno aperto un'agenzia immobiliare sotto casa mia? Sì, E ci sono dei bravi ragazzi, sono sempre tutti vestiti bene. Perché sono dei bravi ragazzi? Automaticamente l'essere vestito bene, la divisa, è proprio un effetto quasi da come se noi avessimo un'aurea, no? Che quel modo di essere o quel tipo di borsa, quel tipo di ci porta automaticamente a credere, a pensare che quella persona abbia anche altre qualità oltre a quelle estetiche che ci danno delle indicazioni, anche un po' di status, di adeguamento un po' allo stile, alla moda, eccetera, no? È come
Sì.
pensare, vedere una donna tutta firmata, griffata nel suo outfit e automaticamente nel descriverla a un'amica diciamo, ehi, c'era una signora, era tutta, dai, una persona, ma magari è una dottoressa, cioè un medico. Perché? E questo si chiama effetto alone, però questi effetti alone si perpetuano nei racconti popolari, non c'è mai modo di andarli a verificare. Per cui tu puoi passare da ingegnere che non lo sei, da bravissima persona, magari sei la persona più inaffidabile di questo mondo, e ad esempio un altro bias è il bias di conferma. Noi tendiamo ad ascoltare le opinioni che sono simili a quanto va a confermare quello che noi crediamo essere vero e diamo un poco spazio a quello che in realtà osteggiamo non rientra un po' con quanto noi crediamo vero, ma senza averlo verificato. Osteggiamo, pensa a una riunione, no? Osteggiamo quanto uno dice perché tendiamo a sottolineare quello che invece una persona pronuncia che sia più affine a quello che crediamo noi, ma
Sì.
senza verificare che la parte avversa possa forse avere più ragione e portare un valore aggiunto. Questo è il
Perfetto.
bias di conferma, ma ce ne sono tanti,
Sì.
no?
Allora, la prossima domanda che è come le credenze personali influenzano la percezione che una persona ha di sé e del mondo intorno a sé? È la domanda che per una parte stai rispondendo, nel senso che
Come influenzano, limitano. Ecco, la risposta che sintetizza tutto è limitano. Le credenze mi limitano nella realizzazione personale, professionale, perché sono credenze, sono pregiudizi e non sono valutati, non sono verificati così come sono, no? Io non sono abituata a contestare la frase. Ma non riesco, tanto non sono capace. No, ma provaci. No, no, ma non riesco, io mi conosco, non fa per me. Ma perché non ci provi? Però io non vado a mettere in discussione quel tipo di definizione o di risposta, ma perché per me è reale, è vera. E se io lo penso di me stessa e dentro di me sono guidata da questa convinzione barra credenza, non mi spingo mai oltre e mi limito a fare e a vivere delle esperienze senza rendermene conto. Perché dentro, se io ho, ad esempio, la credenza di non essere abbastanza o di essere inadeguata o
Sì.
inadeguato, è che spesso sono dinamiche femminili, l'essere inadeguata, non essere all'altezza, no? Un po' un fatto anche un po' culturale. Se io vivo con questa bandiera che mi porto appresso, automaticamente, senza rendermene conto, non mi concedo di vivere esperienze oltremodo, ma rimango alla finestra a vedere le altre o gli altri che le vivono con tanta facilità, credendo di non esserne all'altezza, ma non ne sono consapevole molto spesso, no? E
Sì.
quindi vivo delle limitazioni. Le credenze limitano la libertà di pensare e di agire, ma molto spesso, essendo unconscious, non è colpa nostra. Ci vuole, ecco che nel coaching questa attività è come fare clic, o farti uscire dall'incantesimo di queste credenze perché si è allenati un po'.
Allora, se ho capito bene, allora le nostre credenze danno un senso al nostro mondo, giusto? E regolano anche le nostre emozioni, perché hanno un effetto sulle emozioni, come ci sentiamo. Fino adesso tu hai fatto qualche esempio per le credenze limitanti. Ma ce ne sono anche quelle positive che ci possono portare avanti e hanno un'influenza sulla nostra vita?
Certo, allora, prima di risponderti a questa, diciamo, domanda, volevo fare un passo indietro sul tema delle emozioni che hai accennato, proprio per dire, c'è differenza tra opinione e credenza. L'opinione è temporanea, ha una vita temporanea e potrebbe anche cambiare. È molto soggetta all'umore, alla circostanza, eccetera. La credenza vive proprio di un'associazione emozionale che è legato a quel sentire, a quel credere, ad esempio, di non valere, di non essere capaci. C'è un vissuto emotivo che ha fatto da collante, ecco perché le credenze si attivano in età da bambini, no? Fin da quando siamo piccoli. Nel tutto il percorso di attaccamento ai caregiver, alle figure di riferimento e si legano a situazioni fortemente emotive in associazione. Ecco perché sono così radicate, perché si incollano alle memorie emotive che l'area ippocampale prende, archivia e lascia lì nel momento in cui poi potrebbero essere risolleticate. Quindi la differenza tra un'opinione e una credenza è proprio la durata di vita temporale dell'una rispetto all'altra, che è proprio parte di noi.
Ma quali sono quelle positive allora, quelle
Ecco, per
credenze
quanto
positive?
riguarda quelle positive, sono quelle che anche nell'attività di sostegno, insomma, anche psicologico, come nei mini coaching, sono quelle che invece ti portano a dire: no, trasforma il non ci provo perché tanto non sono capace. Una domanda è: ma non sei capace sempre, sempre? O che cosa significa? Quindi una credenza positiva diventa: se mi impegno, se ci metto il massimo di me stessa, raggiungo ogni risultato con le mie possibilità e con quello che io riesco a portare a casa, conoscendo i miei limiti, conoscendo le mie potenzialità. Una credenza è: io, se mi metto di buona lena, riesco a ottenere i miei obiettivi. Voglio, tolgo dal vocabolario il devo, perché le doverizzazioni non funzionano, quindi ci si deve allenare a trasformare "io non valgo niente" in "io ho dentro di me tutte le potenzialità e le possibilità di poter realizzare la vita che voglio". Attenzione, non è se voglio posso, il volere potere, sì, insomma, è un po' una leggenda come è marketizzata all'esterno. È una convinzione che sostituisce quella limitante. Certo, io voglio, se voglio una cosa, mi attivo affinché io poi riesca a trovare le risorse per ottenerla. Non è "se voglio, allora automaticamente posso", perché ci sono tante persone che vogliono, ma non riescono perché hanno anche un lavoro da fare di potenziamento delle proprie risorse. Quindi non diamo falsi messaggi o messaggi che possono frustrare persone che dicono: "ma come, se voglio posso, ma io non riesco", perché poi ognuno ha la sua storia, i suoi strumenti. Ma il fatto del "se voglio" attiva semplicemente una modalità di atteggiamento, di comportamento, che ti predispone alla possibilità di attivare qualche novità, di attivare qualche e di raggiungere qualche risultato rispetto al fatto di rimanere convinto di non poter fare nulla, di non essere adeguato. Quindi sono meccanismi che predispongono. Un'altra credenza positiva è: io valgo, io sono completa o completo così come sono, con tutte le mie difficoltà che voglio incontrare, che voglio amare, ma per fare questo passaggio spesso serve un supporto esterno, perché non abbiamo la cultura genitoriale, educativa, che ci insegna, salvo in rarissime, rarissime situazioni, che ci insegna ad ascoltare le nostre opinioni, ad ascoltare quello che noi sentiamo, Ma i genitori, le famiglie, insomma, nel loro dovere educativo, non ci sono colpe, spesso senza volerlo un po' ostacolano la libera espressione del bambino, perché per proteggerlo, no, si fa così, no, devi fare come ti dico io, no.
Sì.
Però in questo modo il bambino cresce convinto di non essere adeguato. Ecco che lì si installano e si instillano le credenze.
Allora, abbiamo visto che le credenze nel bene e nel male hanno un'influenza sulla nostra vita e sono curioso di sapere come si formano le credenze e praticamente quali fattori contribuiscono alla loro creazione.
Allora, la famiglia, quindi, sono cause contestuali, sociologiche, relazionali. Il contesto di vita in cui io, essere umano piccolino, cresco è dà il primo imprinting, no? Io cresco in una famiglia di genitori sportivi, cosa faranno fin da quando sono piccolo? Mi porteranno sulle piste da sci, mi porteranno a correre, mi porteranno in bici, mi daranno dei valori e dei punti di vista. Anche rispetto allo stare con gli altri, a fare delle cene, che non, quindi una visione del sociale molto fluida, molto aperta. Chi fa sport ha una mentalità per forza di cose aperta, no, dinamica. Io sono stata una sportiva pallavolista per anni, e mi rendo conto che l'idea del gruppo, il fare squadra comunque ti rimane, come lo sport ti apre, no? Rispetto a un bambino che cresce in una famiglia di due genitori similmente depressi, non hanno passioni perché loro stessi, a loro volta, ovviamente non parliamo di colpe, ma parliamo di caratteristiche che magari non sono spronati a. Per cui il sistema di credenze dell'uno o dell'altro cambiano. Quindi il primo luogo di socializzazione di un bambino nel suo processo di attaccamento è la famiglia, quindi poi la scuola, quindi poi la cultura, il contesto in cui vivo, se abito al nord, anche semplicemente tra nord, centro e sud Italia, figuriamoci tra nord Italia o Italia e il Congo, oppure la Francia, oppure la Spagna, no?
È vero,
O
è vero.
anche semplicemente, esatto, anche la gestualità che io utilizzo, ci sono alcuni gesti che non so se in Cina vuol dire tutt'altra cosa, quindi è un discorso di contesto e di cultura, per cui sono totalmente legati ai processi di socializzazione, perché non c'è nulla di genetico, è un discorso culturale, contestuale, che nasce nel primo spazio di socializzazione dell'uomo, che è la famiglia.
Allora, a questo punto io vorrei condividere con voi una mia esperienza, perché secondo me l'esperienza di vita influenza molto la formazione delle credenze. Praticamente, molti anni fa, quando volevo venire in Italia, all'aeroporto ho consegnato i miei documenti e il mio biglietto, ma durante il controllo non hanno trovato nessuna prenotazione a nome mio. Poi, indagando di più, abbiamo scoperto che c'era stato un errore nel mio nome. Chi ha inserito i miei dati per prenotare, il biglietto aveva inserito il mio nome con soltanto una O, mentre, si scrive con doppia O. Questo episodio, mi ha, causato parecchio stress quel momento e non soltanto perché, anche dopo avevo, paura che potesse ripetersi nelle fasi successive. Quindi, questa esperienza, devo dire che, ha contribuito a creare in me una certa credenza e ansia.
Poi si chiama proprio un effetto priming, che è un po' l'anticamera della creazione, l'incubatrice, l'incubatore della poi formazione delle credenze. Quindi un prime è proprio un elemento che mi fa da condizionamento a un pensiero che poi successivamente io faccio. Ad esempio, sto leggendo un libro di Stephen King, su un pazzo omicida, sono su un autobus, tante persone scendono, rimango da sola, sale un ragazzo un po' così che si guarda intorno, che bah, lo vedo lì, io subito penso, oddio, non sarà mica un psicopatico, ma perché devo pensarlo?
Appunto.
Perché l'effetto priming di questo libro che sto leggendo, cioè mi ha creato un prime, ed è questo effetto sulla nostra mente è usatissimo dai media, nel
Sì.
sistema di comunicazione che in certi momenti veramente usano da manuale, in bene e
Perfetto.
male. E questo è usatissimo perché influenza la mente in modo fantastico,
Fantastico.
fantastico.
Allora, la prossima domanda è questa. Qual è la correlazione tra il modello di pensiero di una persona e il sistema di credenze?
Allora, sono correlati perché il modello di pensiero che io ho si fonda sulle cognizioni che io ho, quindi sulle convinzioni, no? Su il se e allora e quindi e però. E automaticamente all'interno di cognizioni che io ho valutato e ho validato perché ne ho fatto esperienza diretta. Perché fanno parte del mio bagaglio conoscitivo, culturale, perché si annidano anche queste credenze, cioè loro sono come delle, come dire, dei bacchi che si mescolano a tutte le altre nostre convinzioni e il nostro sapere, ecco, che per la maggior parte è verificato, è corretto perché corrisponde. Un'esperienza diretta, a un approfondimento che io mi sono presa il tempo, di fare, per cui è strettamente correlato con il mio, modo, con il mio modello di pensiero, che è sempre un'acquisizione del mio, retaggio culturale. Il sé, la costruzione del sé di una persona, quindi tutte le cognizioni che lui ha di come si rappresenta, no? È un processo narrativo, si costruisce con tanti piccoli schemi, dei
Sì.
piccoli fogliettini che la mia parte ippocampale memorizza perché è il nostro archivio e che io apprendo in famiglia, nella cultura locale, nel contesto locale, nel contesto poi più allargato. È un po' un concetto ecologico, quello che noi andiamo anche poi a osservare dal punto di vista, se vuoi, più tecnico, più clinico.
Giusto. Allora, mentre quando noi siamo grandi, ok, e attraverso un'esperienza creiamo le credenze, quelle credenze che abbiamo creato quando eravamo bambini e siamo stati influenzati dal contesto, dalla famiglia, è difficile, notare. La domanda che vorrei, farti è questa: come possiamo identificare in generale le nostre credenze limitanti e soprattutto è possibile, suddividerle in categorie?
Allora, il concetto della categorizzazione è spiegato bene da questi bias, perché ti mette proprio il bias conferma, affinità, alone, riprova sociale, ancoraggio. Questa classificazione ci aiuta a capire quando stiamo utilizzando un certo tipo di credenza, oppure nel dire, ah, questa persona la assumiamo in azienda perché un po' ci assomiglia, crede nei nostri valori, ma l'altro ha un curriculum migliore. No, no, ma questo qui va bene, va bene, va bene per noi. Ecco, questo è un discorso normalissimo, ma in realtà gli soggiace il bias di affinità, cioè ritengo migliore quello che è più simile a me. Quindi vedi che sono proprio annidate in un colloquiare, in un qualunque. Quindi non è facile accorgersene, ma lo è nel momento in cui hai qualcuno allenato a porti delle domande potenzianti che riescano a sgretolare e che riescono a vedere perché sono allenati come noi coach, psicologi, ad un ascolto attivo molto presente di quello che tu racconti mentre esponi una tematica. E io ti fermo e ti dico: aspetta, cosa vuol dire questo è più simile a noi a livello aziendale? Sulla base di che cosa l'hai validato? Che lo conosci da mezz'ora? Eh no, perché ha gli stessi valori, poi insomma anche a livello di abbigliamento ha capito un po' come siamo, sai che le aziende sono tutte un po' l'abito fa il monaco. No? Molto spesso anche a certi livelli, un po' di management, eccetera. Ma io ti dico: ma sicuro che questa persona abbia poi le caratteristiche che servono al lato pratico? Cioè, vai a smontare questa convinzione perché tu che sei allenato ad andartene un po' a cercare, un po' come fanno i PNListi, no? Che vanno a cercare un po' tutte queste modalità e vai a smontarle, come quando tu senti, perché altrimenti non te ne accorgi, come quando tu senti una persona che dice: "Ah, ma io sono stanco, tutti i miei amici sono impegnati, non riesco mai a uscire la sera, vorrei più libertà". Se tu senti un amico che ti dice una cosa del genere, tu cosa gli rispondi? Gli dici: "Eh beh, dai, troverai qualcun altro, oppure inventati qualcos'altro per svagarti". Ma se tu invece lo dici a me come coach o come psicologa, perché mi stai parlando, io ti dico: "Aspetta, cosa vuol dire tutti gli amici? Cioè tutti, 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 o con qualcuno in particolare vorresti uscire?". Quando tu dici che vuoi sentirti libero, libera da, cosa intendi? Ma libero da qualcosa, da qualcuno, da una situazione? E allora sei costretto a pensare e dire: "No, vabbè, insomma, tutti, tutti gli amici, proprio no, vorrei uscire". Ah, allora stavi ragionando con quel pensiero automatico, quel sistema 1 che ci dice Kahneman, e non eri neanche consapevole. Convinto, magari ti stai reprimendo o deprimendo, quando in realtà analizza: è con Simone, Andrea, Francesca che vuoi uscire ed è quella la frustrazione, oppure fai una sineddoche, no? Di tutto una parte. E è così che te ne accorgi, ma è in un percorso dedicato che te ne accorgi. Altrimenti le risposte possono essere da qualunque: "Ma sì, cambia strada, ma sì, anche se non esci con gli amici", perché uno non se ne accorge che hai detto: "Eh, tutti sono impegnati". Chi se ne accorge che tutti sono impegnati per te? È un muro che ti stai costruendo e non ti permette di andare oltre, e pensi che sia vero.
Oltre al punto che hai notato, vorrei anche un pochettino sapere se una persona da sola riesce a identificare proprio la presenza delle credenze. Non so, per esempio,
Guarda.
se una persona riesce magari quando si ripete una situazione, una frase, o magari certi frasi quando si ripetono, la ripetizione magari ti dà un segnale che guarda che questa cosa, questa frase che hai utilizzato è ripetuto, quindi potrebbe essere un segno di una credenza.
È pressoché, non ti dico che sia impossibile, ma è rarissimo se qualcuno non te lo fa notare ed è allenato a ritrovare questi bachi nella tua comunicazione, nella comunicazione con te stesso, con te stessa, perché è impossibile non avere queste credenze, perché in un modo o nell'altro la nostra educazione ce le ha trapiantate da una parte o dall'altra, anche quelli più strutturati che hanno avuto il supporto dei genitori, allora hanno l'autostima giusta, equilibrata. Comunque poi vivi in una società, in un contesto che ti influenza. E bene o male, questi effetti priming funzionano costantemente e ci innestano questi bachi. È molto difficile se non stai lavorando, se non hai attivato un percorso di consapevolezza, di crescita personale. Allora sei
Capito.
ispirato a renderti conto: "Aspetta, che adesso ho detto ancora quella cosa, porca miseria". Non lo fai da solo, perché proprio sono dei meccanismi inconsapevoli. Non li riconosci se qualcuno non te li fa conoscere.
La difficoltà è proprio
È questa.
questa parte, arrivare a un punto che qualcuno ti faccia notare che stai utilizzando queste credenze, perché sono create da anni e quindi inconsapevolmente non ti sei accorto, quindi insomma.
Pensa nella relazione, no? Io non esco da questa relazione, ma sì, figurati, non ne trovo. Sì, non sono felice, però dove trovo un'altra persona così? Sono tutti, c'è brutta gente in giro, poi ormai ho un'età, ma sono tutti già sposati, separate o separati. Ma sì, guarda, insomma, tutto sommato, una brava persona. Ma questa credenza è potente perché ti fa rimanere, ad esempio, no? Poi le relazioni sono gli argomenti quelli più caldi, più difficili, più alla portata di tutti e più comprensibili. Però tu stai rimanendo in una realtà, in una situazione che magari ti fa stare male, non ti rende felice, perché sei convinta o convinto di che non ci sia nessuno là fuori che tu possa incontrare. Ma dove è scritto? Allora io ti dico: portami la prova di quello che stai dicendo. Se tu entro domani mi porti le prove che questa convinzione sia vera, allora io mi ricredo. Ma le prove non ci sono. Però deve esserci qualcuno che ti sveglia dall'incantesimo. Allora tu dici: "Sì, effettivamente, continuo a ripetermi questo questa frase nella mia testa, ma non mi rendo conto che sono dentro un loop, cioè il muro me lo sto costruendo io a forza di dirmela. Ma se nessuno non ferma sto meccanismo, che per me è verissimo e incontestabile, non lo posso fare da sola, proprio perché ci sono dentro, no? Un'altra cosa che ha detto Einstein è non puoi risolvere il problema dallo stesso punto da cui il problema si è generato. Ti devi spostare perché quella stessa energia non ti porta alla soluzione, perché è l'energia del problema.
Giusto. Allora, quando viviamo nella, diciamo, nella società, comunque facciamo una comunicazione con gli altri e soprattutto comunicazione verbale, ok? Secondo te, da come mi hai detto, mi hai confermato, però mi piacerebbe comunque chiederti questa domanda. Secondo te è possibile riconoscere la presenza di credenze limitanti attraverso le parole e il modo in cui una persona si esprime?
È soprattutto attraverso come mi esprimo che lo riconosci. È proprio questo il potere grande delle parole che rivelano quali sono le credenze che tu hai e che tu porti dentro di te. Perché appunto se io dico non troverò mai nessuno in grado comunque di starmi vicino, magari sarà più ricco, sarà più cool, però che abbia questa affettività non troverò mai nessuno. Sono parole, è una convinzione, no? Ma per te è talmente vera e radicata che non ti pone neanche il rischio, non corri il rischio di metterla in discussione. E come mai non corri il rischio di metterla in discussione? Dietro forse c'è anche un meccanismo di difesa, c'è una paura per cui tu stai ascoltando più la tua paura e non sei in linea con una stima di te che ti porta invece a dire prendo in mano la mia vita, faccio una scelta e l'universo no, mi aiuterà. Ma sono sempre le parole, ecco perché io credo tantissimo nel potere delle parole, al di là di essere anche giornalista, di usarle costantemente, di scrivere, ma anche nella mia attività di ascolto attivo, di colloqui, di sessioni, sono le parole che ti orientano e ti portano anche a incontrare il vissuto dell'altro. Ecco perché dobbiamo prestare attenzione e perché questo setting di ascolto è un ascolto attivo in assenza di giudizio, perché ti aiuta ad avere uno specchio di fronte e dall'altra parte lo specchio può non piacerti le cose che ti rimanda, perché te le mette in discussione, ma ti aiuta e ti fa crescere. Ecco perché i percorsi di coaching o comunque di counseling psicologico, come faccio anch'io, o almeno come li oriento io a livello narrativo, di parole, di contenuto e di vissuto, ti portano a giocarti delle carte in più, ecco, a tirar fuori delle carte in più dal mazzo. Non ne hai solo 54, ne hai 74, 104, ma non lo sai.
Perfetto. Allora, penso chi ci ascolta fin dall'inizio e sta aspettando questa domanda. Come possiamo allora superare o cambiare le nostre credenze limitanti per raggiungere i nostri obiettivi?
Cercando di, siccome da soli si fa fatica, però cercate di prendere un foglio, carta e penna, niente computer, niente tablet, niente notes sul cellulare, carta e penna, perché la mente ha bisogno di fare questa attività di imprimatur.
Sì.
E scrivete frasi che sicuramente ritrovate nel vostro vocabolario, come quelle che abbiamo similmente raccontato questa sera, perché anche tu avrai una frase che sai che ti ripeti o ti sei ripetuto,
È
anch'io,
vero,
io stessa ce l'ho, e infatti poi faccio marcia indietro tante volte, dico, aia, ci sto cascando un'altra volta, no? Tanti, beh, chiaro, siamo umani, però se ravvisiamo dei cliché, dei ritornelli, che parlando con l'amica o l'amico ci accorgiamo bene o male che raccontiamo, quella è una spia. Proviamo a scriverla e a destrutturarla. Proviamo anche a, se ci capita di dire sì, ma non sono capace, dai, tu, caspita, tu invece sì, che sei preparata, preparato. Proviamo a fermarci, a dire ma perché sto dicendo questa cosa? Perché l'unico modo per è avere la volontà di riascoltare quello che noi diciamo e di non credere di avere ragione.
sì, è vero.
Perché altrimenti, al di là di qualcosa dove evidentemente sappiamo di saperne perché ci arriva da un'esperienza diretta, ovviamente, molto spesso siamo convinti, ma ci aggrappiamo anche a queste convinzioni perché ci impediscono pigramente di fiorire. Allora proviamo a metterle un po' in discussione da soli, quando ci rendiamo conto che tutti noi abbiamo dei ritornelli che raccontiamo, ce l'abbiamo tutti quella frase, quell'idea, quel concetto, un'idea, no? Io sono fatto così, o prendere o lasciare, quella è una convinzione, una credenza, cosa vuol dire sono fatto così?
Diciamo
No? Ecco,
che
allora io prendo, io sono fatto così e scrivo vicino al foglio, Così come?
Allora,
Così.
quindi il processo si inizia con un'autoconsapevolezza inizialmente, l'autoconsapevolezza che poi si trasforma a un'azione, perché abbiamo detto che per cambiare bisogna fare un'azione, sempre autoconsapevolezza non è sufficiente, che sarebbe di prendere un foglio di carta e una penna e di buttare giù, di esternalizzare questi pensieri, queste credenze. Una volta che poi noi abbiamo visto, abbiamo visualizzato, ci rendiamo anche conto, penso, che quante volte abbiamo utilizzato ciascuna frase, e poi si cerca una rimedia per capire come posso trasformare queste frasi nelle frasi positive, direi.
Esatto, però ripeto, ci vuole la volontà e spesso sono situazioni drammatiche che ci capitano, che ci aiutano a fermarci, sono situazioni particolari anche di sofferenza, perché chi poi vuole intraprenderlo, chi intraprende poi un percorso di conoscenza di sé, molto spesso è spinto dalla curiosità, sicuramente, perché è curioso, per cui da una spinta positiva e propositiva. Ma spesso anche ci si avvicina perché a volte si prendono un po' di schiaffi, no? Nella vita, e allora si vuole capire perché. E allora a quel punto si aprono, no? Delle porte e si capisce che solo noi abbiamo il potere di stare male se ci, come dire, predisponiamo soltanto a subire. Ma questo è un discorso soggettivo, perché se io ho un tipo di personalità che non è uguale al tuo, le quattro regolette magiche che non si possono più sentire in giro, ma circolano ancora ovunque, non funzionano, non hanno nessun significato, perché ognuno poi deve trovare la chiave e il motivo per cui una cosa riesce a farla, un'altra no, perché sente determinati dolori o sofferenze e in altre situazioni no, ma ognuno trova la sua chiave per avvicinarsi a un percorso di, a volte con curiosità, anche i più scettici a volte intraprendono questi percorsi, giusto per metterti alla prova, no? Per vedere, sì, vediamo se questa cosa mi racconta, però poi qualcosa succede perché quando mescoli le carte e ti siedi di fronte a una persona che è lì per ascoltarti e ti guarda negli occhi, lì succedono delle cose, perché le difese un pochino hanno voglia di essere un po' coccolate, di essere un po' prese in braccio, e capita anche alla persona più sicura di sé, che molto spesso in realtà è esattamente l'opposto.
Allora, in tutto ciò, qual è il ruolo dell'autostima nella formazione e nel superamento delle credenze limitanti?
Ha un ruolo basilare, direi, ma l'autostima è un processo. È un processo, non è un qualcosa che tu acquisisci appunto con un corso online, con le cinque regole per stare meglio. È assolutamente, scordatevelo. È un processo lungo, è un processo complesso, ci vuole del tempo, ma ci vuole la costanza. E l'autostima è quel valore che io do a me stesso, a prescindere dai miei se avessi, farei, se fossi, vorrei, se, ok. Ma è un valore proprio che io capisco di avere al di là di tutto quello che mi succede e che merito rispetto, ascolto, ma per arrivare a dare forza alle proprie idee, se non siamo stati abituati da piccoli e sostenuti a esprimerci, ma siamo stati squalificati o giudicati, è molto difficile rinforzarla. Ci vuole volontà, un percorso individuale, tempo, è anche un percorso molto pratico che lavora come coaching sul presente, no? Con dinamiche anche creative, ma con tenerezza e con accoglienza. Per cui è fondamentale la consapevolezza di avere un valore, di avere dei difetti, di avere dei limiti, conoscere i propri limiti.
Sì,
Perché se io non conosco qual è il mio limite, tutto entra dentro di me. Tutto entra, tutto mi trasforma, tutto mi devasta, tutto mi costringe, tutto mi rallegra, è un tutto. Non ci sono limiti. Se invece io ho autostima, cioè io so qual è il mio valore, conosco i miei bisogni e so qual è il mio limite, ma devo essere stato allenato fin da piccolo, altrimenti è tutta una battaglia.
ma secondo te, non so se sei d'accordo o no, Chi ha un'alta autostima di se stesso, secondo te, genera di più le credenze positive oppure non c'entra niente?
Allora, alta autostima, diciamo che non, come dire, non esiste, nel senso che l'autostima è un valore assoluto che io do a me stesso nel momento in cui mi accetto così come sono, non mi confronto o se mi confronto lo faccio per imparare, per crescere, guardo i migliori, guardo quello che fanno. Ma per essere migliore anch'io, no? Quindi a quel punto, se io coltivo l'amore per me stessa, il rispetto per me stessa, sarò molto più incline a sostituire le mie convinzioni del non posso con ci provo. Se sbaglio, pazienza, ci proverò un'altra volta. Non mi ghigliottirà, non mi metteranno alla gogna, ma io imparo dai miei errori. Il mio errore lo accetto come un punto di partenza e non come una vergogna. Ma ci arrivo con un lavoro, perché ripeto, se sono stato squalificato, non sono stato supportato nell'esprimere quello che io pensavo, ma sono stato sempre guidato a pensarla come me, o come te, o come la mamma, o come il papà, fare questo passaggio di credere in sé, di avere questa forza delle proprie idee, è un passaggio molto lungo. A volte non è così immediato, è tutta apparenza. È tutte quegli momenti in cui fai quei 3 giorni wow, no? Quei weekend che cammini sui carboni wow, ma l'effetto di un occhio, dopo un po', uno torna alla quotidianità e si rende conto che intorno c'è il vuoto, perché sono situazioni palliative, bellissime, che ti motivano wow, certo che ti fanno vedere altre realtà e cambiano qualcosa dentro di te, ma il tema dell'autostima è un tema fortemente che ha bisogno di un percorso voluto. Molto spesso arriva da una sofferenza, quando non riesci, ti vedi tutto contro, non capisci più niente
È vero,
e
è vero.
arrivi in punti di criticità in cui effettivamente è quello spazio tuo, quell'io pelle che non ti è stato dato e che ti devi costruire da solo, ma non le fai con le 5 regole, neanche con le 10.
Vero. Allora, Maria, finora abbiamo fornito una definizione di credenze e di come sia possibile identificarle e superare quelle limitanti. Però una persona può dire, ok, io ho capito che magari tante credenze che ho sono costruite nel tempo e non ero consapevole, però adesso ho la consapevolezza che c'è questa cosa, vorrei costruire un sistema di credenze più positivo. Ok, secondo te, qual è il primo passo?
Il primo passo, come hai detto tu, è diventare consapevole innanzitutto che anche tu le hai, anche tu, io che le abbiamo. Quindi volerle identificare e dire ok, sono disposto, disposta a mettermi in discussione e quindi a uscire dalle mie convinzioni che mi fanno sentire migliore di, perché magari sono convinzioni sbagliate. Questo è il primo passo, la volontà di volerlo fare e poi la volontà di voler cambiare le proprie parole, il proprio vocabolario, le proprie espressioni, cercando di stare attento tutte le volte in cui io utilizzo anche un marketing di me stessa, di me stesso, che non mi porta a pensieri positivi. E, ad esempio, io stessa mi sono accorta che qualche giorno fa ho risposto a un messaggio dicendo che non posso essere presente a un webinar online, ma ho scritto, poi rileggendolo, ho scritto purtroppo tengo una formazione di 8 ore e non potrò essere presente al vostro incontro. E detta così, sembra che purtroppo ho la formazione, come per dire, mannaggia sta formazione. In realtà, io l'ho guardato e ho detto: no, aspetta, il messaggio corretto sarebbe stato: quel giorno ho una formazione di 8 ore e sarebbe stato bello stare anche con voi, ma sono già impegnata. È diverso.
È diverso, sì, è vero, è vero.
Comunque, in questo purtroppo però nasce da uno stato d'animo negativo che io avevo in quel momento. E ne sono consapevole che avevo uno stato d'animo negativo. E quindi mi sono espressa in un modo, no, come se quella formazione di 8 ore che devo fare per me sia un peso, però inconsciamente non l'avrei mai detto, ma l'ho detto cioè, inconsapevolmente,
Esatto.
senza averne il controllo, è uscita questa cosa. Vedi che noi siamo
Quindi lezione per
costantemente.
tutti, leggiamo 2 volte la mail che vogliamo
Sì.
inviare prima di
Leggiamo due
inviarla.
volte, però ecco, per dire, se ci facciamo caso, poi abbiamo anche la capacità, ma diventa anche divertente quasi se lo prendiamo come un gioco. Io stessa, insomma, ci cado spesso in queste. Solo che a volte anch'io non me ne rendo conto perché sono veramente insidiosa. Ultimamente, io stessa, insomma, altrimenti predichi bene, razzoli male, mi sono proprio vista come, sto vedendo come cavia per evidenziare le volte in cui dico: caspita, guarda che messaggio ho dato, ma da dove è partito? Da una mia credenza che in quel momento magari ero un po' giù di tono e mi ha fatto rispondere in quel modo. E che per me era quello più immediato, spontaneo, ma non l'ho controllato, non l'ho verificato. Quindi si deve partire dalla volontà di dire: adesso faccio un gioco con me stessa, adesso mi ascolto e cerco di capire o rileggo le risposte dei WhatsApp o le mail che scrivo
Sì,
e
è
valuto
vero.
se effettivamente in questo momento in cui rileggo il messaggio, rileggo l'email, risponderei nello stesso identico modo. Se la risposta è no, allora vuol dire che lì ha agito qualcosa di automatico che io mi porto dentro.
È vero questa cosa perché anche io ho avuto la stessa esperienza. Allora, Maria, vivere in una società vuol dire interagire con altre persone, ok? Che hanno sistemi di credenze sicuramente diversi perché hanno un vissuto diverso. E in questi casi, cosa bisogna fare per avere un'interazione, un avere rapporti interpersonali costruttivi?
Ci vuole sempre la volontà di conoscere meglio la cultura dell'altro e purtroppo però questi bias, queste distorsioni entrano a gamba tesa perché non siamo allenati a riconoscerli. È un problema culturale. Quindi se io non sono pronta a pensare che l'altra persona ha una sua cultura, un suo credo e quindi potrebbe interpretare male quello che sto dicendo e non mi prendo così la libertà e il tempo di rassicurarmi se la persona ha ben compreso, è difficile. Una tecnica per farlo è la riformulazione. Quando io condivido un concetto con una persona che magari ha una cultura diversa dalla mia, per status sociale, ma anche perché proprio appartiene a un altro tipo di cultura a livello geografico, insomma, no? E quindi abbiamo delle differenze evidenti. Io riformulo, ovviamente, se il canale e il mezzo, lo strumento con cui ci stiamo comunicando è lo stesso, la stessa lingua, ci capiamo, eccetera, o comunque lingue diverse, ma ci comprendiamo, è riformulare. Quindi, anziché dare per scontato che io ti dica un determinato concetto e tu l'abbia capito, ma allora, se capisco bene, tu in questa situazione mi stai dicendo che, quindi vado a riformulare per andare a verificare che l'altra persona volesse veramente intendere quel concetto. Invece, molto spesso noi reagiamo perché dentro abbiamo i nostri sistemi reattivi di personalità che di fronte a certi trigger reagiscono, chi è permaloso, chi si ritira, chi è più aggressivo. Non abbiamo il tempo, perché l'emozione prevale, di dire: aspetta un attimo, ma verifico, ma quello che tu volevi dirmi, se capisco bene, è esattamente questo? E l'altro ti dice: ma no, ah no, perché io ho compreso questo. Ah, quindi anche questo è un modo molto pratico, a disposizione di tutti, per poter migliorare le nostre relazioni, al netto di credenze, di convinzioni, di pregiudizi che possono un po' inficiare, rovinare, distorcere la nostra relazione, quindi la riformulazione.
Noi tutti, penso, almeno io, faccio parte di un gruppo, ok? Chi ci ascolta probabilmente può essere membro di un gruppo, oppure un team leader, un capo ufficio, oppure prendo in prestito dal mondo Agile, Scrum Master, Agile Coach, eccetera, ok? Allora, vedo un meccanismo nel gruppo, vedo che i team stanno manifestando a proposito tramite parlare, discutere delle credenze negative, ok? Come posso creare allora ambiente o ambienti che incoraggiano la trasformazione positiva delle credenze, secondo te?
Allora, se io intercetto il dilagare di queste credenze, però ovviamente devo averle identificate, devono essere emerse in maniera chiara, io posso proporre anche un lavoro di coaching group in cui ci mettiamo lì con una lavagna fogli, ripercorriamo, facciamo proprio un'attività di teamwork. E lavoriamo sull'interdipendenza che è efficace nel lavoro di gruppo, cioè cosa vuol dire? Rendiamo indispensabile la presenza di ognuno del gruppo. L'interdipendenza lavora così, è come il gioco alla fune, no? Dobbiamo essere tutti per vincere contro l'altro gruppo, altrimenti ci tirano dall'altra parte. E spesso è usato questo. E quindi ci vuole la volontà di dire. Fermi tutti, ci sono, andiamo a capire perché stiamo litigando. Ci vuole l'elemento critico che dice, o fuori dal coro, che dice: ma perché le cose qua non stanno andando come devono andare? Proviamo a capire quando discutiamo in riunione cosa succede, cosa dice lui, lui, lui. Aspetta, e ci vuole la volontà di portare, di gestire il conflitto. E il gioco può essere un elemento interessante, il gaming, o mettersi di fronte appunto a una lavagna digitale o a fogli, quello si preferisce, in cui si scrivono un po'. Ma tu in questa situazione cosa pensi? Si va un po' a sviscerare dall'interno quello che si è capito, l'elemento fuori dal coro ha capito essere un meccanismo tossico per mettere di fronte tutti e mettere in discussione queste frasi, questi concetti. Magari c'è il tipo in azienda che solitamente alla riunione dice: tu stai zitto che parlo io. Ok, bene, nell'attività di working group che si fa, ci può essere uno del gruppo che imita l'altro che dice così, oppure lo si chiama, oppure lo si discute, ma poi se è lo stesso delegato, magari se è un tipo sportivo che partecipa, ok, altrimenti lo si può comunque simulare in in un lavoro di gruppo in maniera costruttiva. Per andare a si deve partire dalla destrutturazione, cioè non è che puoi fare altrimenti, ma deve esserci la volontà di farlo, la volontà di porre fine a situazioni di contrasto e di conflitto, e ci vuole molta personalità per dire: adesso qua dobbiamo cercare di farmi andare bene le cose e lavoriamo, facciamo un working group su questo, un coaching group su questo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Buttiamo lì le cose che dici tu, che dici tu, che dico io, hanno valore, possono essere confermate, le disconfermiamo, sono sempre valide, perché allora lì c'è qualcosa da sistemare. E un modo interessante, sì, è una facilitazione che ho terminato con un formatore, che è questo gioco Medianos, che lavora proprio sul conflitto. Ed è un'esperienza molto bella dove si va proprio a destrutturare la potenza di quella miccia, a detonizzare la miccia che si è accesa all'inizio e lo stanno portando nelle scuole, ma addirittura con gruppi di 500 persone, per andare a lavorare attraverso il gioco su come io parto in conflitto. Poi mi metto nei panni dell'altro e poi c'è un'altra carta, diciamo, che la carta è un po' lo step successivo che mi porta a dire all'altro quello che penso, dire come mi sono sentito, mettersi nei panni dell'altro. L'obiettivo non è quello di evitare il conflitto, ma di essere consapevoli di quali dinamiche sono emerse e di capire se vale la pena. Da 0 a 10 che valore hanno? Possiamo rifare tutto in maniera diversa? Quindi adesso utilizzo anche questa modalità per poter andare a lavorare sulla gestione del conflitto, insomma, è molto interessante.
Diciamo che da come hai spiegato, anche la persona che gestisce il gruppo deve avere un certo livello di oggettività e di volontà di scoprire, non di influenzare il gruppo per quanto riguarda le credenze del gruppo, di facilitare di percorso, di conoscere le credenze e trovarle la soluzione.
Sì, ecco, ci vuole una figura di facilitatore o facilitatrice esterno, ok? Quindi imparziale, che abbia ovviamente l'abilità e la capacità di facilitare un gruppo, di gestirne le criticità e di portarli in quella direzione, in quell'obiettivo, lavorando però in sinergia, in maniera dinamica. Questo sì, assolutamente, perché una persona interna il gruppo può sollevare il problema, ma non ha la credibilità rispetto al gruppo per una logica di gruppo, tanto da poter essere creduto abile nel portare un valore aggiunto, perché fa
Perfetto.
sempre parte del gruppo e il gruppo, bene o male, si considerano un po' tutti allo stesso livello.
Sì.
Ok, quindi si vuole la figura super partes, il facilitatore, il coach che entra e che li fa lavorare sulla ristrutturazione di questi modelli tossici, insomma, no?
Allora, Maria, c'è un proverbio famoso che ci ricorda che è meglio prevenire che curare, giusto? Finora noi abbiamo cercato anche di dare degli strumenti, delle tecniche per curare, ok? Però uno può dire che io come posso evitare che le credenze limitanti si riformino nel corso del
È
tempo?
impossibile. La risposta è
Tacque.
impossibile,
Possibile.
perché viviamo in un contesto sociale e queste si ripresentano perché inaspettatamente se ne creano delle altre, perché cambiamo modo di essere, cambiamo compagnie, cambiamo lavoro, se ne ricreano delle. È perché è così. Sono proprio degli automatismi che si innestano, magari con spirito, come dire, positivo, perché il cervello ha bisogno di economizzare, come dicevamo, ma sono disfunzionali perché non sono poi applicabili a tutte le realtà, cioè è quello il giochetto, no?
Allora, quindi la stessa persona cambia la domanda e ti chiede come possiamo allora identificare se credenza è veramente limitante o se è una credenza utile che ci protegge da rischi inutili, cioè nel senso che alla fine una credenza limitante può essere anche utile certe volte oppure no.
Allora, se è limitante non è mai utile. La credenza invece di avere mille possibilità e di dire io mi alleno, posso, voglio farlo, ci provo, ti apre a cercare situazioni che ti mettono alla prova e quindi ti aprono delle porte. Nel momento in cui è limitante è sempre negativa perché ti chiude degli spazi, ti chiude quelle porte, quindi non può essere positiva la credenza limitante.
Allora, prima abbiamo detto di autoconsapevolezza. Credo che la pratica di mindfulness può aiutarci a essere nel momento. Infatti io ho dedicato una puntata, se non sbaglio, la puntata numero 7. Dove ho intervistato Mattia Pastorello, abbiamo parlato di mindfulness. Secondo te, mindfulness può aiutare a ridurre, diciamo, in qualche modo l'effetto delle credenze o di rallentare il processo di creazione delle credenze?
Allora, sì, la mindfulness ha tantissimi benefici, è una pratica che anch'io vivo almeno un paio di volte al giorno e aiuta tantissimo perché aiuta a rimanere focalizzati proprio su quello che noi sentiamo, viviamo, diciamo in quell'esatto momento. Quindi la mindfulness è una forma di meditazione occidentalizzata che lavora sul proprio rimanere in contatto con quello che c'è, senza giudizio, in totale sospensione di giudizio. Quindi io ogni volta, ad esempio, che ho avuto una discussione, se io avessi il tempo e la grazia di mettermi lì e di rimanere in ascolto di quello che è stato, di quello che è successo, di quello che succede, ovviamente accompagnata dalla mia attenzione sul respiro e lasciando andare poi quella stessa situazione che mi si ripresenta, io però con il respiro la lascio andare, la lascio fluire, in qualche modo io non rimango attaccata a quello che è successo, alle mie parole, alle parole dell'altro, perché lo scopo della mindfulness è riportare l'attenzione al qui e ora, rifocalizzandoti sul ritmo del respiro.
Sì, esatto.
Quindi
In qualche modo vivere al momento, essere in
sì,
presente.
tecnicamente. E infatti la tecnica di mindfulness non è una tecnica di visualizzazione, perché quella è una forma di meditazione guidata, quella che ti porta nel luogo sicuro, che poi è
Sì.
usata anche in ipnosi, no? Mindfulness è proprio fare spazio. Arriva un pensiero, lo lasci andare, lo devi vedere come un'onda e se ti accorgi che lo stai seguendo, ritorna il respiro. Quindi ti alleni a rimanere nel tuo stato reale, nella realtà. E quindi, siccome le credenze ti portano in un mondo mentale che ti sposta,
Sì.
tu rimani in realtà nel momento in cui tu sei, ti trovi, quindi quel non essere capace, quel non riuscire a fare, in realtà se tu ti osservi e rimani nel momento presente, non esiste, esiste solo nella tua testa, cioè in quel pensarlo costante che tu ti sei abituato a fare.
Allora, all'inizio della puntata hai detto che alcune credenze vengono dalla nostra infanzia, ok? Io ho una bambina piccolina, quasi 7 anni, e vorrei chiederti come possiamo, insegnare ai bambini a riconoscere e gestire le credenze limitanti fin dall'infanzia. Nel mio caso vorrei parlare con mia figlia, quindi, come si può aiutare?
Allora, si dovrebbe evitare il più possibile
Esatto, volevo
che
dire evitare.
i bambini, sì, però è impossibile, quindi no, dovresti essere un mago, quindi pacificati nel senso che è impossibile che qualche credenza la bambina, perché va a scuola, perché vive in un contesto, non ce l'abbia, è impossibile. Ma quello che tu puoi fare, che possono fare i genitori, i padri, le madri, è quello di ascoltare e di sostenere il desiderio della bambina. Non vuol dire viziarli, attenzione, vuol dire se la bambina dice: io penso che voglio che, ah, davvero? Trattarli come un adulti. Qual è il tuo pensiero a proposito di questo, di quello che è successo? Tu cosa ne pensi? Responsabilizzarli in modo tale che così tu sostieni la sua autostima, perché lei cresce con la convinzione che quello che lei ha detto ha importanza, che quello che lei ha pensato ha importanza. Se invece io, ma sì, ma dai, sei una bambina piccola, cosa vuoi saperne? Non ho fatto niente di male, ma in realtà la sto tagliando i rami di quell'albero, quindi non ci sono genitori colpevoli. No, è stato mio papà che da piccola mi ha squalificata, brutto, cattivo. Sono modalità educative che probabilmente anche quel padre o quella madre si portano dietro. No? Non ci sono colpevoli. I genitori hanno gli strumenti che hanno, perché i genitori non si nasce, ci si forma
Sì,
dopo.
è vero
Anche
questo.
se ha un istinto, no? Di maternità, paternità, però l'importante è perché si faccia meno credenze limitanti per se stessa possibili. Questo viene dalla famiglia, eh? Questo
Sì.
viene dalla famiglia. È ascoltare il suo pensiero. Quando lei dice una cosa, mai dire: ma sì, che scemenza, sei una bambina piccola. No, qual è il tuo pensiero? Fammi sapere perché mi interessa. Oppure: papà, voglio fare questo quando è un po' più grandina. Ok, spiegami il motivo, ti sei informata, cos'è che ti piace di questa cosa, anziché dire no, no, tu devi fare questo perché poi la mamma e il papà, oppure se ci sono i no vanno spiegati. Perché un no non mi fa crescere, è un feedback positivo chiuso. No, perché? Perché te lo dico io, è che educazione è quella. Il no va spiegato, oppure guarda, non è così che si dovrebbe fare, ti spiego il perché. Ti faccio un esempio, utilizzo una fiaba, certo che ci vuole tempo per fare così. I genitori oggi non hanno tempo, no? Però bisogna prenderselo, altrimenti poi questa creaturina, piano piano, piano piano, quando si troverà a fare i conti con il mondo al di fuori dell'ambiente protetto della famiglia, non si troverà bene.
Perché ha accumulato delle credenze nel corso dell'infanzia. Allora, Maria, nonostante la buona volontà, però il tempo sta per finire, abbiamo chiacchierato abbastanza bene e mi è piaciuto, devo dire, e vorrei chiudere la puntata con due domande. Innanzitutto, secondo te, quali sono le sfide principali nel cercare di cambiare le credenze radicate nel tempo?
È la convinzione, allora la paura di pensarla in maniera diversa, la paura di non riconoscersi, la paura di aver sbagliato allora fino al giorno prima, la paura di deludere qualcuno se comincio a mettere in discussione alcuni modi di fare, perché la famiglia famiglia vuole così, perché mi sono posizionato in questo modo e quindi tutti pensano così. Proprio anche legata un po' all'ego, no? La paura dell'ego, quella di
Sì.
essere, di perdersi, di non ritrovarsi più in quell'immagine, in quel modo di essere, di fare, ma come? Magari poi mi diranno, ma fino adesso hai sempre fatto così, adesso ti metti a fare meditazione, mi giudicheranno, mi hanno sempre visto magari come un superuomo e ora che medito cosa diranno? Lo faccio di nascosto. Ma perché? Quindi la paura, no? È questa la sfida, vincere la paura e la difficoltà dell'ego che non vuole mettersi in discussione. Questa è una società di ego, questo è il tempo dell'ego, mai stato così forte e così radicato. Quindi è difficile mettersi in discussione, ci vuole coraggio e ci vuole forza. Ecco perché le regolette sono le scappatoie di chi dice ma razzola male poi.
Esatto. Allora, come l'ultima domanda vorrei chiederti quali risorse, libri o strumenti puoi suggerire ai nostri ascoltatori per approfondire la comprensione delle credenze limitanti e del loro superamento?
Allora, guarda, libri da consigliare, io ho fatto i compiti e allora, Le vostre zone erronee di Wayne Dyer, che è
Ok.
un libro proprio che parla delle trappole più frequenti in cui le persone possono rimanere bloccate, lui ha giocato su quello che in gergo giornalistico si dice calembour,
Sì.
anziché le vostre zone erogene, le vostre zone erronee. Questo è un
Ok.
classico calembour in termini giornalistici, cioè la ripresa fonetica
Sì.
con il gioco semantico cambiato perché ha un'assonanza gergale popolare che richiama e quindi attrae tantissimo. Spesso lo uso nei titoli.
Perfetto.
Puoi guarire la tua vita di Louise Hay, che è un classico, ma è un libro molto bello che parla di autoaccettazione incondizionata, quindi l'autostima che mi aiuta nelle credenze. Stephen Covey, Le sette regole per avere successo, che è un must per chi si occupa di formazione e anche di crescita personale, è un libro molto bello.
Sì.
Psicocibernetica di Maxwell Maltz, che è antico ma è sempre moderno. Il tuo sacro io, sempre di Wayne Dyer, che è un libro molto bello che proprio ti aiuta a focalizzarti e ad autoascoltarti. Per così, dai, ci metto anche il mio, che è Mi fido, che è uscito
Assolutamente
nel
sì.
2020, edizioni PAV. Sono 36 capitoli, molto brevi,
Sì.
chiusi da piccoli esercizi di scrittura per riflettere un po' su se stessi e che sono soltanto così, delle pillole di stimolo. Ho proprio voluto questo libro che fosse leggibile per tutti e sono degli stimoli a riflettere sulla rabbia, l'autostima, le parole che indossiamo, eccetera, eccetera. E poi da lì si possono aprire varie porte, insomma.
Perfetto, allora naturalmente quando pubblicherò questa puntata, qualche giorno dopo, magari pubblicherò anche un post su LinkedIn e metto a disposizione libri che hai suggerito.
Certo.
Grazie ancora Maria per il tempo che hai
Grazie a
dedicato.
te,
La
è stato
puntata termina
bellissimo.
qui. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se hai apprezzato questo contenuto e vorresti sostenere il mio podcast, ti chiedo gentilmente di lasciare una recensione e un voto nella piattaforma in cui lo stai ascoltando e condividerlo con le persone che conosci. Forse questo episodio possa aiutare anche un'altra persona. In questo modo darai un prezioso contributo al supporto di questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri nella stessa piattaforma, clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambia Paradigma su Instagram e su LinkedIn. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Maria per la tua partecipazione e ti auguro
Grazie
belle cose.
a
Ciao!
te, tante belle cose a tutti. Ciao.